Amici sportivi, ancora ben trovati a Non Solo Sport, seconda parte di oggi, lunedì 15 novembre. Abbiamo tanti ospiti, tanti argomenti, iniziamo subito i collegamenti tra qualche istante con la redazione sportiva di Avvenire, dove troviamo Massimiliano Castellani, poi anche con Don Biancalani, che è il responsabile della Nazione Italiana Religiosi, il presidente emerito. Poi qua lo studio con diversi ospiti che man mano andremo a presentare, da Paolo Rotundi, che si occupa di calcio in Vaticano, ben trovato.
Grazie.
E poi Antonio Menenti, nostro commentatore, grazie anche a te per essere negli studi della Radio Vaticana, del canale italiano. E poi il professor Luigi Zulli, che è il responsabile di medicina delle urgenze del pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, nonché medico sportivo. Professor Zulli, iniziamo subito con una provocazione, in attesa poi del perfezionamento dei collegamenti. Castellani da Avvenire, da Milano, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie, abbiamo Don Leonardo Biancalani tra poco, Vincenzo Proto per la parte tecnica, Maria Serena Tullio, siamo tanti che coordiniamo questo impegno sportivo il lunedì della Radio Vaticana, ma c'è il professor Zulli che vuole iniziare con una provocazione, io la chiamo così perché c'è il problema, è un acronimo inglese, MCI, che significa morte cardiaca improvvisa, e applicata allo sport, che risultato dà questo, professor Zulli? Iniziamo con questo tema un po' difficile.
Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie dell'invito. Sicuramente è un problema di grossa importanza, perché sia per i dati nella probabilità mondiale ci ha circa un caso per 1000 abitanti per anno, una situazione che sicuramente nell'ambito sportivo ha una minore incidenza, che però nell'ambito sportivo desta sicuramente un maggior impatto dal punto di vista emotivo, e non solo, perché se si pensa che chi fa sport deve essere sano dal punto di vista fisico e mentale, e per essere sano dal punto di vista fisico e mentale deve sottoporsi a delle valutazioni specialistiche, medico-sportive, cardiologiche e non solo. Se dal punto di vista dei professionisti questo avviene a tutti i livelli, purtroppo a chi fa sport amatoriale non sempre questa regola è ben nota e stenta a sottoporsi a quelle che sono valutazioni che devono essere soprattutto annuali, perché nell'anno questa situazione può cambiare sia a livello giovanile sia soprattutto a livello di adulti che praticano attività amatoriali, e le attività amatoriali sono le più pericolose, perché spesso ci si nasconde dietro questo termine nel quale forse non si identifica la fase agonistica, ma noi sappiamo che gli sport amatoriali spesso sono molto più agonistici delle partite disputate a livello di serie di eccellenza.
Professor Zulli, quindi lei ci dice qua da questi microfoni, attenzione a chi fa sport amatoriale a non bleffare su questo aspetto, perché io penso alle palestre, ogni anno bisogna portare il certificato medico o comunque bisogna fare una visita, quanti medici di famiglia fanno il certificato senza visitare chi poi fa sport in palestra?
Lei ha centrato benissimo il problema, perché sicuramente l'invito è rivolto soprattutto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni. La cosa importantissima è soprattutto valutare se queste persone che si avvicinano allo sport hanno avuto una familiarità positiva per accidenti in genere cardiovascolari, poi andare a valutare se queste persone hanno problematiche cardiovascolari, dal semplice soffio nei ragazzi in età adolescenziale o a problematiche, fattori di rischio cardiovascolare, e poi passare appunto alle valutazioni di primo, secondo, anche terzo livello, perché ripeto, non ci si può avvicinare allo sport senza aver fatto questa visita di idoneità. Secondariamente poi chi fa sport deve avere la cultura dello sport, non si può fare sport una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni pensando di poterla far franca, perché nel momento in cui il nostro organismo si sottopone a degli stress, se gli stress si hanno delle modificazioni cardiocircolatorie, il cuore aumenta la sua attività, la pressione si modifica, la respirazione va incontro a delle difficoltà. Pensare soprattutto a chi possa avere problemi di asma, se non ha fatto una valutazione di base e non sia preparato a sostenere degli sforzi, soprattutto nel periodo in cui cominciano i primi freddi, quale può essere una causa scatenante di un attacco asmatico. E poi andiamo a vedere che si verificano purtroppo situazioni ripeto, per concludere, morte cardiaca improvvisa è un termine che, diciamo, di per sé stesso è improvvisa, è inattesa, può avvenire a qualsiasi età, però ecco, cerchiamo di renderla il meno inatteso possibile.
Ecco, chi ci ascolta faccia veramente una riflessione in coscienza molto pulita su questo, perché forse anche noi spesso facciamo sport nelle palestre con certificati taroccati, cioè nessuno ci controlla poi in realtà. Antonio Menenti.
E più che nelle palestre, professore, se mi può dare una conferma, molto spesso io stesso ogni tanto tutt'oggi vado a fare una partita di calciotto dove nessuno ci richiede dei certificati, nessuno ci richiede delle visite mediche e molto spesso siamo lì a giocare, quindi in questi momenti forse è il caso che qualcuno incominci a dire cerchiamo di creare una medicina preventiva che sia obbligatoria.
Anche Paolo Menenti aveva una domanda. Paolo Rotondi, scusate, ho fatto una sintesi. Paolo,
eccomi qua.
E poi professore.
No, volevo
prego, chiedo scusa, prego intanto Castellani e Biancalani di rimanere ancora in collegamento perché l'argomento è una provocazione molto seria, credo.
Sì.
Paolo.
Sì, è seria perché ha centrato anche lui, come tu prima avevi centrato l'obiettivo, ha centrato anche Antonio. In quanto sono la cronaca di questi ultimi periodi, ci sono stati due casi mortali proprio qui nel Lazio, nei campi di calcetto, di calciotto e calcetto, calcio a 5 e calcio a 8. Quindi ha detto proprio una cosa sacrosanta, purtroppo tragica, Antonio.
Professor Zulli.
Eh sì, indubbiamente, perché soprattutto per, diciamo, nell'età, diciamo, non più adolescenziale, nell'età matura, spesso noi prediamo attività sportiva senza il giusto allenamento, senza aver fatto la visita preventiva. Il problema è che chi ha delle problematiche dal punto di vista cardiaco, cardiocircolatorio e anche di altro tipo respiratorio deve sapere che va incontro a delle prestazioni per le quali l'organismo può non essere preparato, quindi la cosa fondamentale è anche fare un allenamento minimo che sia guidato in questo senso. Ecco, nelle palestre spesso ci si avvicina senza avere il certificato di idoneità, forse la palestra tante volte magari è un pochettino più protetta perché ci sono dei preparatori, ci sono gli organizzatori, ci sono anche degli allenatori. Ecco, questo, lo sport amatoriale, come diceva appunto Menenti, la sera ritrovarsi con gli amici può diventare d'improvviso un qualche cosa di infausto. Noi questa cultura dello stato di benessere, della visita preventiva, dobbiamo sicuramente metterla in conto.
Castellani, quante volte fai sport senza aver controllato il tuo cuore? Questa è una campagna che vogliamo lanciare di prevenzione.
Io proprio perché non sono avvezzo ai controlli non faccio sport, quindi diciamo che è una prevenzione un po' sbagliata la mia. Piuttosto diciamo che questo è un tema invece molto interessante che noi abbiamo affrontato diverse volte sia su questa emittente che sulle pagine di Avvenire trattando con la Fondazione Castelli, che è stata penso la prima in Italia che ha appunto aperto alla cultura del defibrillatore in campo anche nei campi dilettantistici del calcio giovanile. Penso che bisogna tenere molto alta la guardia perché purtroppo queste morti sono molto più frequenti e diventano fatti di cronaca soltanto quando avvengono nei campi professionistici, mentre invece c'è tutto un sottosuolo di dilettantismo molto a rischio.
Don Leonardo Biancalani, tu hai giocato nella Nazionale Italiana Religiosi.
Sì, per noi era obbligatoria la visita con il medico sportivo. E il problema grosso, una domanda che volevo fare al dottor Zurli, secondo me è più antropologico il problema, cioè ci si avvicina allo sport come ci si avvicina all'alimentazione e così come ci si avvicina con facilità alla vita. E questo crea, cioè lo sport diventa praticamente una sorta di sottoprodotto all'interno della vita dell'uomo. Quindi ecco, in questo senso non vede anche, e io lo vedo come pastore e sacerdote, anche questi bambini che hanno una cattiva alimentazione, che si avvicinano, ecco, con superficialità alle attività sportive?
Guardi, lei ha aperto un mondo sul quale da tempo ci stiamo dibattendo e probabilmente, sicuramente, lei che è una persona sensibile sa che quest'anno è stata lanciata la campagna contro l'obesità infantile. Noi stiamo raggiungendo i livelli di percentuale di obesità infantile dell'America, appunto per la sedentarietà e appunto perché diceva, come diceva lei, non abbiamo più la cultura dello sport e lo sport è diventato proprio un sottoprodotto, mentre invece dovrebbe essere una attività che fa parte della nostra vita. Cioè quando noi parliamo per slogan mensa sana in corpore sano, senza, è lo slogan che conoscono tutti, però è una veridicità di fatto per la quale noi dovremmo sicuramente essere molto più attenti.
Lei voleva rispondere anche a Castellani di Avvenire.
Sì, Castellani ha toccato un fatto importantissimo, perché noi stiamo parlando soprattutto di prevenzione, perché indubbiamente soprattutto da questi emittenti bisogna parlare di prevenzione, però indubbiamente ha aperto l'altro campo, che è quello nel momento in cui si verifica il fatto. Si verifica il fatto, e se non si è preparati ad assisterlo, il fatto probabilmente ha un esito infausto. Ecco quindi che noi da tempo, come Federazione Medico Sportiva a tutti i livelli, abbiamo fatto la campagna per allenatori, preparatori, dirigenti, accompagnatori, perché chi sta presente alle attività sappia almeno intervenire tempestivamente, perché bisogna intervenire nel tempo di minuti, sono i 5-10 minuti importanti nei quali la rianimazione cardiopolmonare e soprattutto il defibrillatore possono salvare la vita del paziente.
Grazie al professor Zulli che resta con noi, torneremo naturalmente su questi argomenti. Abbiamo voluto aprire questa trasmissione nostra del lunedì di Non Solo Sport proprio con questa provocazione, e pensiamoci a casa, pensiamoci a chi ci sta ascoltando in macchina magari mentre guida. Paolo.
Sì, un ultimo consiglio chiedevo al professor Zulli, anche perché noi nel Campionato Vaticano seguiamo questa pratica della visita medica col certificato agonistico, medico agonistico appunto, e chiedevo al dottor se poteva in sintesi spiegare ai nostri radioascoltatori, soprattutto agli sportivi appunto, in che cosa consiste esattamente la visita, perché tanti, a parte il listino prezzi che è svariato, però dice: ma te l'ha fatto quello sotto sforzo, a me me l'ha fatto così, a me sulla bicicletta, eccetera. Anche questa parte pratica, anche se poco scientifica, però anche per gli ascoltatori, per capire, dice: è corretto questo?
Allora, una valutazione di base è senz'altro importantissima. Sono le valutazioni bioantropometriche, quindi valutazione peso-altezza, quindi rapporto pondero-staturale, come si diceva prima, soprattutto in funzione dell'obesità. Per chi fa sport, il rapporto peso-altezza è fondamentale per avere un'idoneità a praticare una certa attività sportiva. La visita medica generale per vedere se appunto nel cuore ci sono dei soffi o potenziali, diciamo, patologie. E un elettrocardiogramma di base dovrebbe essere fatto a tutti i livelli, da 0 a 100 anni. Poi su quella base bisogna che il medico indichi le valutazioni di secondo o terzo livello, quindi un ecocardiogramma, un holter elettrocardiogramma, valutazioni anche aritmologiche, perché voi sapete, per andare a scoprire quelle che sono le patologie che sono la causa della morte cardiaca improvvisa, bisogna fare anche un qualche cosa di terzo livello. Sicuramente questo sta nella, diciamo, validità del medico, però la valutazione di base non può prescindere dalla visita medica ed un elettrocardiogramma di base che deve essere fatto a tutti.
Seguiamo i consigli del professor Zulli, medico sportivo. È una campagna che riprenderemo dalla Radio Vaticana, dal canale italiano della Radio Vaticana 105 Live. Ma andiamo a vedere ora la situazione sportiva dopo il derby di ieri sera tra Internazionale e Milan. Ascoltiamo Benitez, allenatore dell'Internazionale, e Allegri, allenatore del Milan, nel dopo derby.
Una partita che... sappiamo sempre, un derby è un derby, non è facile, ma ha cambiato tutto con il calcio di rigore, no? Dopo loro hanno fatto un buon primo tempo, noi abbiamo fatto meglio il secondo tempo, contro 10 la squadra aveva controllo ma mancava un po' di velocità per girare la palla e trovare lo spazio. Loro aspettavano, non era facile, erano con 7 giocatori davanti l'area, non era facile trovare lo spazio, ma se non è così deve avere tiri da fuori. Chiaro che non mi piace, ma questa è una partita, il campionato è lungo, abbiamo tempo, dobbiamo migliorare e vediamo, perché penso che la squadra può essere di là se facciamo 2 partite e recuperiamo un po' la fiducia.
La squadra ha fatto una buona partita, ha confermato le prestazioni di questo inizio campionato. Credo che dall'inizio a ora abbiamo sbagliato solo una partita. Quindi credo che i ragazzi abbiano meritato questa vittoria per la partita che hanno giocato, sia sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto sotto l'aspetto della voglia di ottenere questo risultato importante. Il campionato è ancora lungo, bisogna stare ben coperti per terra, lavorare con serenità, avere un grande equilibrio e sapere che tutte le domeniche c'è da battagliare per portare a casa 3 punti.
Questo era Allegri, allenatore del Milan, abbiamo ascoltato prima Benitez. Allora, Castellani, il derby ci conferma un Inter non all'altezza dell'anno scorso.
Purtroppo si fanno troppi paragoni con l'Inter dell'anno scorso, che ha vinto tutto, e quindi Benitez ha preso una panchina bollente. Diciamo che
È in difficoltà questo allenatore, secondo te?
È molto in difficoltà perché innanzitutto è arrivato già con una certa freddezza anche da parte del massimo dirigente, cioè Massimo Moratti, il quale secondo me lo ha vissuto e lo ha preso come una sorta di ripiego. Perché
l'ha preso allora, scusami?
Ma perché purtroppo era l'unica strategia possibile che i suoi consulenti di mercato gli avevano dato in mano. Il grande sogno come tipo di, diciamo, di alternativa poteva essere Spalletti, che però era a San Pietroburgo, e non è escluso infatti che in queste ore già si sta pensando massimo per gennaio, se la situazione diventa così ancora più critica, di ripiegare proprio su Spalletti. Però volevo dire, insomma, Allegri è stato agevolato per due fattori rispetto a Benitez. È arrivato con un Milan che aveva fatto un discreto campionato arrivando terzo con Leonardo, e in più Berlusconi finalmente ha regalato due pedine importanti a questa rosa, che sono Ibrahimovic e Robinho, mentre invece l'Inter non solo non si è rinforzata, ma gioca con molti giovani, soprattutto agli elementi fondamentali della passata stagione che sono infortunati.
Allegri è una sorpresa oppure è una conferma?
Diciamo che è un allenatore che ha fatto la sua gavetta, ha vinto con il Sassuolo e l'ha portato in Serie B, un traguardo storico, ha fatto bene con il Cagliari finché ha retto, l'anno scorso erano in zona UEFA, e quindi diciamo che è un po' per il Milan una sorta di, così, di scommessa quasi che rimanda albori dell'era Sacchi. Magari non avrà lo stesso successo, comunque adesso per il momento diciamo che Allegri è sorprendentemente primo in classifica.
Don Leonardo, allora abbiamo il Milan primo, la Lazio seconda, poi Napoli, Inter, Juventus, Roma, cioè questo campionato sta tornando a confermare i valori di sempre?
Beh, sicuramente sì, il discorso dell'Inter non all'altezza, noi abbiamo ancora in mente l'Inter schiaccia Sassi, con l'Inter appunto momentaneamente fuori gioco ritorna la bagarre, e questo credo che sia un elemento molto importante per gli operatori del calcio e per i tifosi stessi.
La Lazio a questo punto è una conferma o ancora la Lazio deve dimostrare qualcosa? Castellani?
Ma la Lazio è la vera sorpresa di questo campionato, diciamo che ha perso potenzialmente 6 punti in 7 giorni, però ieri ha battuto il Napoli, che è una grandissima ambiziosa di questo torneo, quindi secondo me giustamente poi vediamo che Reglia non parla più di quota 40 punti, ma parla proprio di lotta per lo scudetto, quindi se anche mentalmente sono così carichi significa che la Lazio, così come la Roma, perché parliamo di tutte e due le romane, possono veramente fare qualcosa di buono con un campionato così livellato.
Don Biancalani, Ranieri ha scelte difficili da fare alla Roma secondo te? Soprattutto per quanto riguarda l'attacco.
Molto difficili, ma credo che da un certo punto di vista sia anche contento, avendo 3 competizioni da gestire. Lì sarà un po' la sua bravura nel far quadrare il turnover, così come si dice. Questo sarà un impegno non da sottovalutare e non so se riuscirà poi a portarlo a termine.
Menenti qui da Studio a Roma non era d'accordo sulle parole di Castellani, da Avvenire, sul fatto che la sorpresa di questo campionato è la Lazio.
Ma la Lazio prima di tutto è una squadra che comunque sia ha già lavorato bene in passato, quest'anno sicuramente ha trovato la formula giusta, ma ha trovato anche, diciamo così, terreno fertile nella mancanza di partecipazioni effettive delle altre grandi squadre. In questo momento mi sembrano tutte abbastanza in difficoltà, anche se il Milan sta prendendo un certo tipo di china, ma non scordiamoci come al solito che poi i conti veri incominciano a farsi dopo gennaio. La Lazio sicuramente è facilitata perché ha meno impegni calcistici, non scordiamoci che comunque a fine stagione le 50-60 partite in confronto alle 30-35 sono un discorso molto importante. Seconda cosa, Ranieri deve, secondo me, a mio modesto parere, da allenatore fuori campo come siamo un po' tutti, deve saper dosare bene i giocatori e gli impegni, soprattutto deve saper dosare dei potenziali così importanti e cercare di metterli in campo quando effettivamente sono in grado di starci.
Paolo Rotondi, e poi ancora un commento dal professor Zulli. Paolo.
Condivido,
diciamo anche però, sì, che l'edesma della Lazio, sì, è nazionale, quindi sì, comunque esatto, la Lazio è sotto l'attenzione,
sì, lo vedremo penso adesso contro la Romania a Klagenfurt, no? e all'opera. Sì, e, diciamo, quello che ha detto Antonio è, ricalca anche il mio pensiero. In parole povere, la Lazio si trova in un'ottima fase, anche sia come stato d'animo e anche come calciatori, come cosa sportiva, e non ha davanti tanti impegni con le coppe, così insomma si trova avvantaggiata.
Professor Zulli, la preparazione atletica e anche medica quanto influisce sulla fortuna delle squadre?
Sicuramente i carichi di lavoro sono importantissimi, perché come ieri sera appunto sentivo, e ci fa piacere che gli allenatori oggi sono molto preparati. Bisogna saper dosare le forze, bisogna saper capire quali sono i periodi di forma dei giocatori per poterli eventualmente sostituire. Naturalmente quella è l'abilità dell'allenatore, capire che 365 giorni non si può avere tutto lo stesso livello, capire quali sono i periodi, e oggi il discorso delle rose allargate è importantissimo, altrimenti si sottopongono gli atleti a degli stress lavorativi, quelli vanno in overtraining, per cui però poi non producono il rendimento al quale magari ci hanno abituato.
Una parentesi, dal calcio alla Formula 1, ieri la Ferrari è stata un disastro, Castellani, non so se sei d'accordo con me.
Beh, diciamo che avevamo fatto un po' la bocca a una vittoria che era diventata veramente sorprendente, però penso che ci sia stato un grandissimo... Quello che aveva fatto Alonso negli ultimi GP era stata sicuramente un'impresa, perché tecnicamente e tecnologicamente la Red Bull ha dimostrato fino all'ultima gara di essere nettamente superiore alla Ferrari.
Ci sono stati errori strategici della Ferrari ieri.
Sì, errori strategici, però io penso che il grande gap tecnologico era stato molto attutito dal grande talento, dal grandissimo carisma di Alonso, che è sicuramente il migliore pilota che c'è ancora in circolazione, ma questo però non basta. Poi se ci mettiamo appunto, ecco, un errore come quello del cambio delle gomme ieri ad Abu Dhabi, è chiaro che il Red Bull torna ad essere quel passo in avanti rispetto alla Ferrari, nonostante Montezemolo insomma non ne sia così convinto.
Don Biancalani, qualcuno mette in forza anche la presenza di Montezemolo alla Ferrari l'anno prossimo, qualcun altro lo mette anche in discussione sul piano politico, ma questo è un altro discorso, che ne dici?
Ma purtroppo quando si perde è chiaro che cominciano le polemiche, le delusioni e le tristezze. Io credo che se la Ferrari avesse vinto magari questi discorsi non sarebbero venuti fuori. Certamente ieri, a parte la scelta strategica, la Ferrari è proprio mancata nel rush finale anche come spunto legato alle condizioni di gara.
Andiamo a parlare di Sampdoria, Cassano, la vicenda Cassano, Garrone non torna sui suoi passi. Noi ce ne siamo occupati molto, tu Castellani di Cassano te ne sei occupato altrettanto sulle pagine di Avvenire, se non vado errato.
Sì, beh, diciamo che insomma dispiace non vedere un talento del genere che si esibisce in campo, ma deve andare avanti con carte bollate e arbitrati.
Allora, ascoltiamo cosa ha detto a riguardo della polemica con Garrone, il presidente della Samp.
C'è stato un diverbio molto acceso fra me e il presidente, io naturalmente ho usato toni sbagliati, gli voglio chiedere scusa davanti a tutta Italia, però in questi giorni qua ho letto tante cose non vere, una su tutte dove io dicevo al presidente vecchio DM, cosa che non è affatto vero.
E questa è la cosa che mi ha dato più fastidio.
La cosa che mi ha dato più fastidio insieme ad altre cose, però questa è la più grave, però penso che non sia questo l'ufficio giusto per tutelare la mia immagine, la tutelerà il mio avvocato nelle sedi opportune.
Rimane quella che ho deciso, ecco, e che è quella che è riportata nella lettera per richiesta di deferimento al collegio arbitrale.
E questo è il presidente Garrone che risponde a Cassano.
Dice nella sua intervista, io ho visto quella abbreviata, che lui non ha detto, non mi ha rivolto quegli insulti, cosa che ha fatto ripetutamente. E io credo che in questo, in quello che ha detto, sia in buona fede, perché penso che anche a tanti di voi, in un momento di rabbia, di ira e così via, avete detto delle cose che poi non vi ricordate. Su questo mi fa piacere poter fare questa mia valutazione, ecco, perché è importante, ecco, perché credo che sia stato singolare per molti che l'hanno ascoltato, e lui dice rumore, ma che faccia tosta, queste cose sono state dette, l'hanno sentito un gruppo di tifosi, l'hanno sentito tutti i suoi colleghi, lui dice che non l'ha detta.
Ecco, torniamo in studio, questo era uno stralcio di Garrone. Castellani, dobbiamo accelerare un flash, perché questa volta Garrone non vuole perdonare Cassano, lo ha fatto in altre circostanze?
Beh, perché penso che ci sia dietro anche un po' la famiglia che lo stia tutelando, nel senso che i figli e chi veramente vuole bene a Garrone dice di smetterla di fare il padre che vizia il figlio il prodigo. Questa volta penso che la rottura nasce proprio dalla mancanza di rispetto nella quale purtroppo Cassano non è mai stato un fuoriclasse.
Don Leonardo Biancarani.
C'è un discorso davanti ai giocatori di tutela, perché se fossero state dette in privato certe frasi forse non avrebbero avuto il peso che hanno avuto, quindi c'è un problema della società nel far vedere la linea forte, dura, anche nei confronti degli altri giocatori se facessero altrettanto.
Professor Zulli.
Io penso che la maleducazione non debba esistere a nessun livello, soprattutto nell'ambito dello sport.
Benenti?
Purtroppo per noi abbiamo rivisto dei vecchi episodi, non voglio commentare altro.
E allora, prima di dare la parola a Paolo, anche per il campionato Vaticano, in conclusione dobbiamo dire che questo porterà un danno sicuramente alla Sampdoria, un flash da Castellani e da Biancarani e poi chiudiamo i collegamenti.
Diciamo che una volta si diceva che l'allenatore non arriva a mangiare il panettone, purtroppo Garrone in questo momento è il presidente che non mangia il panettone secondo una metà della tifoseria turiana, nel senso che non gli perdoneranno il fatto che Cassano lascerà Genova.
Grazie.
Però purtroppo questa è l'evoluzione della vicenda.
Grazie a Castellani, ad avvenire, a lunedì prossimo. Biancarani, a chiudere.
Ma mi dispiace per Cassano e la vicenda della Sampdoria, sicuramente credo che Garrone andrà fino in fondo a questa storia.
Grazie anche a te, Don Leonardo Biancarani, a presto. Calcio in Vaticano con Paolo Rotondi.
Calcio in Vaticano, comunico subito che mercoledì 17 alle 20:30 al Pontificio Oratorio di San Paolo ci sarà un incontro tra le vecchie glorie della Lazio e la rappresentativa del Vaticano. Quindi siete tutti invitati.
Nomi delle vecchie glorie laziali che partecipano.
Giordano e poi altri devono darci conferma. Quindi
Giordano è confermato.
Sì,
vogliamo ricordare dove e quando?
Al Pontificio Oratorio di San Paolo, via di San Paolo 13, se non vado errato.
Risultati e classifica del campionato
Risultati
Vaticano.
Risultati della seconda giornata, vede la Dirseco che ha vinto contro l'Associazione Santi Pietro e Paolo, New Team che ha pareggiato con la Guardia Svizzera, i Telefoni hanno pareggiato in questo derby con la Dirtel e l'Hermes, seconda squadra dei Musei, ha perso contro la Fortitudo. La Fortitudo è prima in classifica da sola, segue la Guardia Svizzera a due punti di distacco insieme alla Dirtel, poi terza la Dirseco, quarta i Telefoni, poi New Team, Hermes e Associazione Santi Pietro e Paolo. Questa sera ci sarà l'incontro tra Hermes e New Team al campo invece a via Santa Maria Mediatrice del Pontificio Oratorio di San Pietro, e qui una traversa di via Aurelia, alle ore 20 inizia, e seguire poi alle 21:15 una partita tra Guardia Svizzera e Telefoni, mentre domani sempre alle 20 ci sarà Fortitudo contro Dirseco e sarà un bel match, e a seguire Dirtel contro Associazione Santi Pietro e Paolo.
Grazie.
E buona giornata a tutti.
Grazie a Paolo Rotondi. Professore, una chiusura. Professor Zulli, 30 secondi, ritorniamo sul nostro motivo di inizio trasmissione. Curatevi, guardate il proprio cuore, nel senso sanitario, prima di fare sport.
Assolutamente, la prima cosa è più importante, però anche gli altri apparati, soprattutto l'apparato respiratorio, va anch'esso molto controllato, come tutti gli altri organi, perché appunto nello sport viene tutto impegnato, anche l'apparato muscolo-scheletrico.
Grazie al professor Luigi Zulli, che è responsabile della medicina urgente del pronto soccorso del San Filippo Neri di Roma e medico sportivo. Grazie da Luca Collodio, è tutto, l'appuntamento con lo sport, a lunedì prossimo.